Pasca Raimondo che fa un piccolo cambiamento rispetto alla sua solita esposizione, cercando quindi di rendere anche più vivo e provocatorio il suo intervento. Avremo le sue slide a disposizione, come quelle mie, della posizione del lancio ufficiale e dei relatori che sono intervenuti, Sabina De Duca e gli altri, a disposizione sia sul sito del forum a breve, oggi o nei prossimi giorni, sia ovviamente sul sito del lanci stesso, per cui tutti i materiali oggi discussi saranno ampiamente disponibili per un approfondimento di chi voglia poi ulteriormente riflettere su questi temi. Il dottor Pasca Raimondo.
Grazie. Ho preparato un intervento che vi viene anche leggere. Molte delle cose che figurano in questo intervento sono già state dette, non voglio ripetermi. Allora dirò delle cose forse che non troverete nelle slide, con l'accortezza che quello che dico non rappresenta la posizione ufficiale della Commissione Europea, tantomeno della DG Reggio, ma è frutto della mia esperienza personale come responsabile dei 270 programmi che stiamo cercando di realizzare in giro per l'Europa, con più o meno successo. Però sono delle piccole notazioni che sulla base delle slide mi porteranno a fare qualcosina di diverso. Ora, questo vi è stato tutto già detto dagli altri relatori, posso solo aggiungere che sicuramente il budget review sarà adottato dalla Commissione fine luglio o inizio settembre, che il rapporto, il nostro rapporto sulla coesione economica e sociale sarà in autunno e la proposta di prospettive finanziarie sarà prima della prossima estate. Rispetto a quello che è stato detto, tutto è ritardato un pochino. Testo globale, politica di coesione, Europa 2020 e il contributo della politica di coesione sono i tre temi di cui vi intratterrò. Contesto globale, questi sono i grossi movimenti: accentuazione della concorrenza mondiale, globalizzazione della finanza, ahimè, cambiamenti climatici e invecchiamento, scusate, ho dimenticato un tema importante, e la pressione sulle materie prime. Dove sta andando l'Europa? Giù, meno 4% nel PIL, due dati che mi sembrano essenziali, anni indietro. Questo è deficit e debito. E là non voglio negare quello che va fatto vedere sulla carta Sabina De Luca. Fatto vedere una situazione 2005-2007. Adesso vediamo quella che invece sarà la situazione del periodo di riferimento. Quali sono i dati che non ci consentono forse di essere d'accordo con quella carta, perché era una carta istantanea, pre-crisi? Guardate un po' questi paesi che hanno aggravato la loro situazione. Questi erano tutti paesi più virtuosi dell'Italia, se andiamo indietro solo di 18 mesi. Hanno il deficit sul PIL è triplicato per questi paesi, più che triplicato in qualche caso, il debito è schizzato alle stelle, è più che triplicato anche il debito in molti di questi casi. L'Italia, siamo nella sua mediocrità, ha peggiorato un po' la situazione, però non ha avuto neanche un aumento relativamente importante dei parametri. Quello che è grave in Italia, soprattutto la disoccupazione e la sua tendenza. Andando avanti, cosa sta funzionando in Europa e cosa non sta funzionando? La carta sta funzionando, molte cose stanno funzionando, in pratica un po' meno. Da una parte non tutti i programmi, anche in Italia è vero questo, lavorano con la stessa efficacia, d'altra parte gli obiettivi della strategia di Lisbona sono chiaramente ipotetici e irrealizzabili. E anche poi alla fine l'ultima grande autoreferenzialità del settore, di tutti i responsabili, di tutti quelli che parlano di queste cose, esagerano, si distaccano un po' dal contesto reale.
C'è dolo o c'è colpa?
È una sindrome di Stoccolma.
No, troviamo sempre
in Italia la situazione è leggermente diversa. Da una parte un'ottima programmazione, direi. Anche fatta bene, coordinata bene dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal Dipartimento. Ma effetto ritardo, Sabina l'ha detto poco fa, ma quello che mi preoccupa soprattutto è il primo punto, effetto spezzatino. Alcuni programmi operativi, non so se c'è qualche comune siciliano, insomma in Sicilia mi hanno proposto 180 diverse... 180 diverse misure, insomma, di cui al stato di avanzamento reale nessuna. Scusate, esagero, vi ho detto, non è la posizione ufficiale, ma credo che le spese dovranno cercare col lanternino alla fine dell'anno. Sì, no, no, ma io non voglio assolutamente, ho detto, non è una posizione ufficiale. Cosa ci preoccupa anche? Poca attenzione alla qualità della spesa. L'effetto sostituzione è evidente nei programmi italiani, meno evidente forse in altri paesi. Aspetti positivi, essenzialmente uno, qui ci sono tre punti, ma in realtà è, siamo riusciti a utilizzare i fondi in senso lato, tutti i fondi che vengono dall'Unione Europea, anche in una funzione anticrisi. In molti casi, soprattutto il Fondo Sociale, dovrei dire. C'è la crisi. Il quesito che abbiamo è, dobbiamo agire subito o dobbiamo cercare di lavorare al massimo con la programmazione esistente e poi vedere se alla fine di fare una modifica, diciamo così, finale? Questo direi che è un dibattito che ogni paese si deve porre. Vorrei dire che le allocazioni che sono state decise dalla Commissione per programma, per ciascun programma, il numero dei programmi e quanto deve essere dato a qualun programma, teoricamente è modificabile. Teoricamente, per tornare al mio esempio della Sicilia, non ne vogliono gli amici siciliani, se la Sicilia è già impegnato 4 annualità, non riuscisse veramente a spendere nulla, si potrebbe immaginare che le annualità successive siano impegnate fuori dalla Sicilia. Questo teoricamente rispetto. Quindi il problema è cambiare la distribuzione dei fondi, e si può fare solamente entro certi limiti, è politicamente irrealizzabile, questo ve lo dico prima, insomma, non credo che si possa gestire a un livello nazionale un cambiamento di allocazione dei fondi a metà percorso. Però il problema rimane aperto per quanto riguarda l'orientamento di ciascun programma. Questo ve lo faccio vedere dopo, però non so come tornare indietro. No, vabbè, proprio perché non so come tornare indietro, ne parliamo. Tillo vi ha detto molto, molto onestamente qual è la nostra posizione. Questa è la situazione di bilancio alla fine dello scorso periodo e alla fine del periodo in corso, il bilancio dell'Unione Europea. Allora, avete capito che non sono rose e fiori, che probabilmente il bilancio in quanto tale non sarà cambiato sostanzialmente nella sua distribuzione. Ci possono essere dei cambiamenti. E vi è stato detto che c'è un bisogno di avere delle riserve per fronteggiare le eventuali crisi anticicliche, avere delle misure anticicliche, per, eccetera, eccetera. Ci sono anche delle nuove politiche che si affacciano all'orizzonte. Una prima politica che per adesso ha un livello, vedete, intorno al 6% lì, è quella della politica estera e la creazione di un nuovo servizio per l'azione esterna, diciamo così, la rappresentanza politica dell'Unione Europea. Questo è sicuramente un settore che avrà bisogno di più fondi. Si va a creare una rete, diciamo, diplomatica europea che attualmente è stato constatato nell'ultimo Consiglio dei Ministri degli Affari Esteri che i soldi disponibili per questo servizio sono insufficienti e che eventualmente è stato anche, diciamo, fornito un orientamento di dire che fino a che non ci sarà un nuovo bilancio, gli Stati membri con propri fondi dovranno contribuire come contribuiscono altri strumenti come il Fondo Europeo di Sviluppo con dei finanziamenti accessori. Quindi chiaramente dopo il 2013 qua ci sarà un certo aumento. Oh, in fondo il 6%, se l'aumentiamo del 20, del 30% non è che poi... Il bilancio che utilizziamo è circa l'1% del, anzi attualmente lo 0,98 se volete, ma se non vi dà un'idea, è molto poco
del PIL europeo.
In realtà siamo poi nell'esecuzione, siamo circa 10 miliardi di euro sotto il tetto massimo della spesa,
che è
intorno a 140 miliardi di euro l'anno.
Perché così?
Sì.
140 miliardi annui,
di
1%
euro.
Del PIL,
certo.
Parliamo delle politiche di coesione che sono circa il 40% dell'ammontare.
Il pericolo di coesione sono il 35,7% a fine 2013 della spesa totale. Allora, il problema qual è? e che abbiamo visto già un'area in cui si potrebbero essere più bisogni. Abbiamo questa nuova politica giustizia e affari interni, la parte che si indirizza ai diritti dei cittadini, che sicuramente sarà in crescita, però vedete anche lì l'1%, grosso modo, la raddoppiamo? Quanti fondi serviranno? E in fondo questa politica competitività che copre essenzialmente, se mi permettete, le stesse spese che noi finanziamo nella coesione. Copre delle spese di ricerca per la maggior parte, delle spese per le piccole e medie imprese, per l'energia, per i trasporti, eccetera, eccetera. Si ventila la creazione di fondi più importanti a sostegno di queste politiche a livello europeo centralizzato. Secondo me poi questa non è una cosa molto importante, perché o facciamo le autostrade in Polonia con soldi qui o li facciamo con soldi là, sempre autostrade in Polonia facciamo. Diciamo, le scarichiamo da una parte e ricarichiamo dall'altra. Non è questo il problema. Il problema è un altro, è che la maggior numero di risorse richieste da tutte le altre politiche, ivi compreso la riserva che ci sarà molto più importante di quella che esiste adesso, per contrastare delle crisi, hanno a essere necessariamente tagliate dai due capitoli di bilancio più grossi, l'agricoltura e la coesione. Quindi, poiché io non posso immaginare, ripeto, è un'opinione personale, che il bilancio sia aumentato al di là di questo 1% che stiamo usando, qualche piccolo taglio ci sarà. E poi vedremo anche, personalmente vi dirò, se i risultati continuano a essere quelli che io osservo sul territorio e dunque ci saranno delle perdite di crediti riguardo al bilancio della coesione, il rischio reale è che questi fondi siano persi nelle regioni della convergenza e non solo in Italia, piuttosto che nelle regioni della competitività. Quindi se andiamo a sommare le due idee, bisognerà ridurre un pochino i due capitoli di spesa più importanti e andiamo a sommarlo con l'idea che alla fine i risultati finanziari in termini di spesa migliori saranno nelle regioni della competitività, e alcuni programmi della zona della convergenza non riusciranno a spendere tutti i fondi o perderanno dei fondi in corso d'opera, è chiaro che uno è un buon padre di famiglia e gestisce il bilancio familiare in maniera corretta, elimina i fondi laddove non si spendono bene, senza creare allarmi. Senza creare allarmi, diciamo, perché questa è una situazione reale. Sabina vi ha parlato della strategia 2020, è una strategia che non si allontana molto dalla strategia di Lisbona, salvo che nel sistema di gestione, che non siamo stati capaci di gestirla a livello della Commissione Europea, si pensa che gestendola a livello del Consiglio, avendo dei meccanismi di controllo più stringenti, possa essere funzionare in maniera migliore. Adesso non vi sto a annoiare con tutto questo. Però se vedete quali sono gli obiettivi, i 5 obiettivi principali della strategia di Lisbona, se vedete come si mettono in opera attraverso le 7 iniziative faro, se leggete le 7 iniziative faro, una grandissima parte di tutto questo figura nei nostri programmi, più o meno. Devo dire che non sono totalmente d'accordo su quanto ha detto Sabina. Dobbiamo dimostrare che la politica di coesione è utile perché serve a realizzare Europa 2020, ma tranne sconvolgimenti nel bilancio dell'Unione Europea, come poi in fondo lei stessa ha riconosciuto, alla fine quello che noi facciamo in direzione dell'esecuzione di Lisbona e quello che faremo secondo per l'esecuzione di Europa 2020 verrà comunque, secondo me, in gran parte dai fondi strutturali, non perché è un effetto voluto, ma perché in pratica fra gli strumenti che sono a disposizione, specialmente dei paesi e delle regioni più povere, diciamo strumenti liberi, pensate anche al bilancio delle nostre regioni, strumenti liberi da obblighi, diventano i fondi strutturali. Quindi, 3 punti che il commissario ha già chiarito sulla futura posizione dei fondi. Primo, investimenti chiave integrati. All'interno di linee più selettive, bisognerà accumulare le risorse e accumulare le volontà di tutti i territori, quello che noi chiamiamo multi-level governance, che non vuol dire niente, perché anzi è un aspetto negativo, perché tenuto conto che in molti paesi europei il comune di un colore, la provincia di un altro, la regione di un altro, il governo centrale di un altro, si potrebbe avere un'idea un po' sballata di quello che vuol dire multi-level governance. Però vuol dire mettere intorno a un obiettivo strategico tutti i livelli della pubblica amministrazione, ivi compreso quello europeo. Secondo punto, copertura totale del territorio dell'Unione, quindi negazione di una politica di assistenza. Non è una politica per aiutare i poveracci, non è la politica che facciamo nel settore delle relazioni esterne. Terzo punto, integrata nelle altre politiche territoriali. Cosa vuol dire? Ho detto anche in un certo senso una parte integrazione. Rinforzare la implicazione delle città, delle province, delle regioni, della società civile e delle comunità locali, che sono le sole che conoscono in termini di potenziale endogeno le capacità di sviluppo. Quindi è là che io vedo il criterio di coesione territoriale. E questo è il criterio che noi vorremmo introdurre, coesione territoriale, cioè adottare dei modelli di sviluppo più adeguati rispetto ai territori. Concludo dicendo che tutto questo non funzionerà se non riusciamo a attuarla con strumenti semplici e efficaci. Io sono stato al gruppo per la semplificazione, Sabina ha detto non è mai stata fatta una semplificazione in corso d'opera, è vero, però siamo stati limitati perché alcune regole non si potevano cambiare a metà percorso. Avremmo voluto semplificare molto, ma molto di più. Quali sono gli orientamenti? Una gestione finanziaria più responsabile da parte degli Stati membri, un sistema di attuazione, se mi permettete, più semplice, soprattutto in termini di concentrazione, di scelta delle azioni da finanziare, assicurazione di buona gestione fornita dagli Stati membri, come forniscono in altri settori, veramente dare la garanzia, elevare il livello di corresponsabilità degli Stati membri, una regolarità dei flussi finanziari che siano di N più 2, N più 3, ma diciamo assicurare una certa regolarità della spesa, fino a livello dei controlli, dare fiducia a chi si comporta bene fino a prova contraria. Quindi questo vuol dire proporzionalità e diversificazione. Se io ho una regione che si comporta bene, non applicherò a questa regione gli stessi controlli più severi che farò alle regioni che si comportano male. Tradotto. Infine, io penso che tutto quello che vi ho detto vi porta a questo tipo di conclusione. Soprattutto se la crisi continuerà, secondo me dovremo utilizzare la parte finale della programmazione attuale per cercare di combattere gli eventi. Penso che questo è il punto su cui forse si può discutere e penso che anche se non è prevista una revisione a metà percorso ci siamo e se la situazione economica non cambia, forse è una riflessione che tutte le autorità di gestione di tutti i programmi dovrebbero prendere in esame. Grazie.